Siamo alla terza lezione del corso, cominciamo un poco a rodarci su questa tematica. Abbiamo detto che noi quest'anno ci occupiamo in particolare delle sponde dell'Aniene, del tratto urbano che va dalla confluenza con il Tevere a raccordo anulare circa, che quest'ambito urbano si inserisce per noi nel grande tema della periferia che noi abbiamo chiamato allos territori, cioè situazioni periferiche molto, molto marcate, con molti edifici abbandonati, molte aree abbandonate, una generale sensazione di perdita di valori, di perdita di identità, di perdita di urbanità, oddio l'ho detto. Operiamo in questo campo. Ricorderete che la volta scorsa abbiamo fatto una ricognizione di cui io sono stato molto, molto contento, e cioè una ricognizione nel territorio dell'Aniene, e l'abbiamo fatta attraverso questo viaggio nelle mappe, che è un po' la nostra maniera. C'è una persona che non è mai venuta, che alzi la mano gentilmente, che era venuto per la prima volta oggi, ce l'ha appena detto, lui, esatto. Abbiamo soltanto una persona che non è venuta, ma a questa persona, oltre questo breve sommario, possiamo consigliare di ascoltare la lezione precedente che è stata registrata. Basta andare a questo link. Si carica l'audio della lezione precedente ed è quasi un sostituto. Sono 3 ore rotte di lezioni e l'aspetto particolarmente innovativo e interessante è che noi abbiamo ripercorso le problematiche dell'Aniene sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista urbanistico, e queste informazioni sono tutte contenute nella mappa che originariamente ha redatto Andrea Ariano e che ha anche tenuto il filo della lezione, e poi abbiamo ripercorso le circa 50 aree disponibili ai vostri progetti nelle zone appunto delle due sponde dell'Aniene in questo ambito urbano. Anche queste sono raccolte in una mappa che è una mappa in progress, di cui queste ultime tag, come si toglie questo, ricordo, ecco, queste ultime tag appunto sono le tag azzurre, e in queste tag azzurre voi progressivamente andrete a localizzare i vostri progetti con un processo che ci coinvolgerà insieme in circa 2-3 settimane, perché abbiamo bisogno di capire una serie di cose, abbiamo bisogno di far collimare varie cose, e la collimazione avviene in ciascuno di voi, quindi non è una collimazione che noi vi in qualche maniera vi preconfiguriamo, ma la configurate voi. La collimazione riguarderà la scelta dell'area tra circa queste 35-40 che sono state selezionate, e l'idea in progress del programma, di quale sarà il vostro programma di intervento, e anche naturalmente una sorta di dose di amore o di interesse per un'area. Io da giovane ho molto dipinto e quindi sceglievo le aree, non tutte le aree erano le stesse, no? Alcune aree, come dire, tra virgolette, usando una parola antica, mi ispiravano alcuni ragionamenti, altre aree erano del tutto sorde. Quindi noi facciamo questo processo che dura circa 2-3 settimane per mettere insieme la scelta della vostra area al programma. Facciamo questo per passaggi successivi, avendo prima un ambito un po' più ampio, più progetti e più aree, e poi progressivamente facendole collimare. Quindi navigando in particolare, navigando le due mappe, si può seguire la lezione oralmente e vedere il vario materiale che è stata fatta la volta scorsa. Questa è quella di carattere storico, le varie tag segnano i discorsi come sono stati compiuti da Andrea, e le schede portano alle foto, alle immagini chiave. Le immagini chiave si aprono in preview con un doppio clic? Con doppio clic, basta doppio clic?
Si entra in preview.
Ah, ecco, si entra in preview e quindi a questo punto ci vede l'immagine grande. Dove la fa? Ah, e poi clicco e quella, a quel punto mi fa la preview grande. E la preview grande mi appare così. Quindi, diciamo, l'immagine è conservata a vari livelli di definizione, a seconda di quello che mi interessa. E naturalmente posso fare tutto il percorso, ma la cosa migliore che vi consiglio alla persona che non c'era, è di seguire l'audio, dato che questo abbiamo fatto. D'accordo? Ci sono domande particolari? Tutto sotto controllo per il corso fino adesso? Bene. Allora, questa tappa di avvicinamento, particolarmente perché operiamo in una situazione periferica, non può prescindere da uno sguardo o da una capacità di un nostro sguardo critico, interpretativo sul mondo della periferia. In questa lezione noi ci avviciniamo a questo mondo residuale, periferico, molto diverso dalla città consolidata, attraverso delle categorie critiche ad hoc che dobbiamo sviluppare, altrimenti se noi pensiamo di poter fare nella zona dell'elite abbandonata di Allost Territories il coste al quadrato, ecco, un'architettura aulica metafisica, siamo proprio in una direzione completamente errata. Non tanto perché noi siamo lontani come gusto personale, ma quanto è proprio il contesto che non ci consente di avere un atteggiamento aulico monumentale. Dobbiamo avvicinarci a questi contesti pensando ad alcune vitalità che le periferie possono comunque darci, e pensare ad alcuni modi in cui l'architettura può entrare in relazione a queste situazioni. E per far questo un aiuto molto importante, secondo noi, ci viene dal grande campo dell'arte, dall'arte contemporanea evidentemente, che sostanzialmente ci aiuta molto ad avere delle lenti di interpretazione dei fenomeni, come dire, poveri, rimossi, secondari, residuali, e quindi ci può dare degli ingredienti molto significativi per il nostro pensiero in questa direzione. Quindi non è che noi facciamo tutto il corso parlando di queste cose, ne parliamo una volta, 3 ore adesso, e poi voi farete a spron battuto immediatamente un'esercitazione pratica in qualche maniera, cioè metterete in moto questi enzimi, e dopodiché già da giovedì dovremo passare un altro capitolo, dobbiamo cominciare a affrontare il programma, però è una cosa secondo noi importante. Abbiamo riflettuto con Gaetano De Francesco e Andrea Ariano sulla necessità di questo approfondimento, e abbiamo convenuto tutti e tre che era molto utile, e quindi lo facciamo. Allora, io uso questa idea, questa definizione dello sguardo critico per parlare in genere dell'arte. E noi possiamo parlare da molti punti di vista, ma a noi, in quanto architetti, in quanto persone che devono operare progettualmente, credo, immagino, mi sembra di capire che la più interessante è quella di pensare all'arte come un sistema di interpretazioni sulla realtà, di lenti che noi siamo in grado di mettere davanti alla realtà per sviluppare una maniera di guardare, di sentire, di pensare, e quindi nel nostro caso di trasformare e progettare perché nel nostro caso ci sono anche queste ulteriori livelli. Quindi è una maniera in cui il nostro sguardo, da uno sguardo non particolarmente acuminato, non particolarmente attento ad alcuni fenomeni, attraverso l'arte e la conoscenza dell'arte, questo sguardo diventa uno sguardo molto più interrogativo, molto più critico, molto più interpretativo. Naturalmente ci sono dei fenomeni bionivoci. Noi in questo caso ci poniamo come in qualche maniera dei fruitori dell'arte. Noi in questo caso cerchiamo di attivare il nostro sguardo attraverso le lenti che ci vengono fornite dal mondo dell'arte e dal mondo degli artisti. Quando noi stessi ipoteticamente siamo chiamati ad operare attraverso una chiave appunto di tipo artistica, anche noi stessi, con il livello in cui noi siamo in grado di operare, a nostra volta cerchiamo di mettere delle lenti sul reale. Il problema è che molto spesso queste lenti sul reale è, come dire, un grado di magnificazione di uno a uno. È una persona che lavora in termini artistici tutta la sua vita, che ha un talento particolare, è in grado di mettere, diciamo, delle lenti di ben altro spessore, no? Di ben altro significato. Ma in fondo l'atteggiamento dovrebbe essere simile, no? Noi interpretiamo, cerchiamo di interpretare il reale. Se lo interpretiamo soltanto criticamente, lo interpretiamo attraverso quello che hanno fatto. Se siamo noi chiamati a farlo, lo facciamo con le armi che noi riusciamo ad avere e a sviluppare. Questo non è un discorso peregrino, perché vedrete che in parte sarete in realtà chiamati a fare questa operazione. Allora, il campo delle periferie in realtà è diventato un campo, io lo definisco genericamente il campo delle periferie per attaccarci al nostro territorio, ma comunque quello che è il mondo dismesso, residuale, periferico, o come in alcuni casi è stato chiamato pop, è un mondo che ha cominciato a interessare fortemente l'arte contemporanea. È diventato probabilmente uno dei campi fondamentali in cui i principali filoni dell'arte contemporanea si sono mossi. Hanno un numero numeroso di movimenti, a cominciare dall'arte povera, in parte alla land art, all'happening, eccetera, che comunque gravitano attorno a questa tematica. Figurati. Ma figurati, Paola, poi ti racconto il seguito privatamente. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, buon lavoro. Se apri un'altra porta è meglio, perché viene tutto molto più facile. Ciao Paola, di nuovo. Ciao, ciao. Allora, dicevamo, il campo delle periferie, come dire, dell'arte, come si dice, low in inglese, l'arte che proviene dal basso, è un campo che ha fortissimamente influenzato l'arte del dopoguerra. In fondo dell'arte del dopoguerra, per molti decenni successivi, è stata un'arte fortemente caratterizzata da questo mondo. Cominciamo ad avvicinarci a questo ragionamento facendo dei piccoli spunti riferiti all'arte del passato, anche per farvi permettervi in qualcosa di che in qualche maniera fa parte di delle coordinate ben consolidate. Guardiamo questa tavola, no? La tavola della città ideale. Immaginiamo questa tavola della città ideale, ovviamente crea una sorta di interessante cortocircuito, perché da una parte è visione di quello che potrebbe essere o che sta per accadere, e dall'altra è concretizzazione di uno strumento particolare, rivoluzionario, che è la prospettiva. Questa è un'immagine fortemente rivoluzionaria, dato che è una delle prime, non la primissima, una delle prime in cui si interpreta, si incorpora la prospettiva, e al terzo livello è in qualche maniera progetto, nel senso che determina in chi lo guarda, soprattutto se è architetto, determina una serie di concetti che possono tramutarsi in azioni progettuali. In qualche maniera in sé è una sorta di programma di lavoro, possiamo dire. Ma perché ho messo questa immagine? Non l'ho messa per questa ragione. L'ho messa per dirvi: provate ad arrivare alla zona dell'Aniene con questa immagine in testa, cioè conoscendo solo questo mondo. Allora, se noi abbiamo solo questa lente, la lente della prospettiva centrale rinascimentale, la lente della città ideale basata sulle proporzioni, sui ritmi, eccetera, eccetera, basata sulla prospettiva, e ci troviamo calati in un territorio così caotico, così ricco di contraddizioni, così pieno di complessità, chiaramente con questa lente ci facciamo ben poco, anzi siamo completamente sgomenti e siamo completamente disarmati. Invece il nostro obiettivo è, in qualche maniera, attraverso il ragionamento dell'arte, farvi avere delle lenti più a fuoco, che possano darci delle forme di ispirazione e di ragionamento, sempre critico, mai lineare, ma in qualche maniera è questo. Questo effetto dell'arte in qualche maniera di porci davanti dei modi nuovi di guardare la realtà, delle maniere nuove di interpretare la realtà al suo apparire, è una caratteristica peculiare di quando l'arte rompe alcuni paradigmi precedenti e impone una visione in qualche maniera nuova, in qualche maniera si risetta e toglie la lente vecchia e mette una lente nuova per sintonizzarsi, per comprendere, per agire, per progettare, per pensare il mondo nuovo. Quindi quando arrivano grossi personaggi, in genere questi grossi personaggi hanno la capacità esattamente di determinare questo sguardo nuovo, di far fare allo sguardo un salto. E spesso questo salto è un salto traumatico, è un salto che al suo apparire, determinando proprio uno sguardo nuovo, sconcerta, e ci vuole in genere tempo affinché lo sguardo nuovo venga effettivamente compreso, agito, eccetera. Il caso di Caravaggio è un caso molto, molto particolare di questa, è molto chiaro da questo punto di vista, no? Caravaggio opera una vera e propria rivoluzione dello sguardo, attraverso il suo lavoro, nei pochi anni del suo lavoro, perché? Perché opera tutta una serie di ribaltamenti, e sono ribaltamenti molto, molto significativi e molto importanti, che si possono forse quasi capire solo a confronto con un quadro dello stesso soggetto fatto praticamente nello stesso anno, anch'esso da un pittore di grande valore, in questo caso Annibale Carracci, sullo stesso soggetto. Qual è il soggetto? Il soggetto è la Madonna di Loreto, la storia della Madonna di Loreto è anche legata alla presenza a Loreto di resti della cosiddetta casa di Maria, per cui Carracci rappresenta questo episodio in cui le parole chiave sono la casa e appunto Maria, e, attraverso, diciamo, questo tipo di rappresentazione, questo tipo di iconografia. Maria è seduta sulla casa, assunta in cielo, con questo, diciamo, coro di angeli. La composizione è piramidale, sostanzialmente procede dall'alto, dal volto di Maria alle parti più basse della composizione. Caravaggio dipinge lo stesso soggetto, è sempre la Madonna di Loreto ed è quasi negli stessi anni, e adopera tutta una serie di tecniche e di modalità espressive e di modalità di contenuto completamente diverse, rivoluzionarie. Molto spesso queste opere erano talmente rivoluzionarie che sono rimaste nell'altare soltanto un giorno, due giorni, no? Per esempio la famosa morte di Maria è rimasta pochissimi giorni, è stata, diciamo, quasi subito tolta perché era scandalosa. Per qualche ragione i frati di Sant'Agostino sono riusciti a tenere quest'opera, ma l'opera è assolutamente rivoluzionaria, molto rivoluzionaria. Cerchiamo di capire perché. La possiamo attaccare da qualunque punto di vista, da qualunque punto di vista attacchiamo, scopriamo che ci offre uno sguardo nuovo. Partiamo da quello che, se non lo sapessimo, noi neanche capiremmo che è quanto rivoluzionario. Siccome lo sappiamo, perché in questo caso lo sappiamo, ci rendiamo conto quant'è. Il soggetto della Vergine Maria non è una figura idealizzata come questa, ma è una donna particolarmente, è una donna ben nota nel quartiere, è Maddalena Agnoletti, e non soltanto è nota nel quartiere, ma compagna di Caravaggio stesso. Quindi i fedeli si ritrovano dipinti come Madonna, una donna che passa molte ore a Piazza Navona, che è una perifrasi per dire una prostituta. Questo primo livello che noi possiamo non sapere, però immaginate che cosa rappresenta. Poi guardate il bambino è effettivamente il figlio della Maddalena, ed è sicuramente fuori taglia, cioè è un bambino di, non so, 6 anni, 7 anni, guardate quanto è grande, quanto è anche, diciamo, pesante. La scena poi è una scena ricorrente, soprattutto in quegli anni, attorno al 1600, perché già Roma ha sempre avuto pellegrini, ovviamente, ma in particolare nell'anno del Giubileo del 600, un super anno, ovviamente, perché c'è anche il cambiamento di secolo, la presenza dei pellegrini a Roma era molto, molto assidua, molto presente, molto ricorrente, molto comune. Ed ecco qua questi due pellegrini che venerano la Madonna di Loreto, che era il soggetto richiesto dai frati. Ma non è che lui devi farne la Madonna di Loreto. Si aspettavano qualcosa del genere e questo arriva con questo. La composizione è tutta una composizione che invece di essere dall'alto verso il basso è dal basso verso l'alto, parte dai piedi dei pellegrini e si muove diagonalmente fino a raggiungere Maria. Questo cambiamento è un cambiamento di enorme importanza, è un cambiamento che per la prima volta le conoscenze, le esperienze, la stessa religiosità parte dal basso. Ci sono fenomeni pauperistici nell'Italia di quegli anni, una religione che doveva in qualche maniera risettarsi dopo gli attacchi del luteranesimo. Ci sono anche dei fenomeni, dei movimenti a cui Caravaggio infatti aderisce, di tipo pauperistico, quindi che cercano, in questa sorta di ribaltamento le ragioni della religione e della fede. E quindi la composizione, in questo caso diagonale, e anche il fatto di partire da dei poveri, anzi addirittura da dei piedi poveri, sono evidenti. Ma le cose più incredibili sono cose di natura nettamente espressiva. Caravaggio, mentre questo tipo di dipinto è in una sorta di tempo immobile, una sorta di tempo rarefatto, è il tempo del dogma, il tempo del mito, il tempo di questa scena, Caravaggio fa il contrario. Caravaggio vive dell'attimo, Caravaggio rappresenta un attimo, ed è come se con questa idea che è l'attimo ad essere rappresentato si inserisca direttamente in uno dei filoni di quello che noi chiamiamo modernità. E questo attimo è rappresentato come? Innanzitutto è rappresentato come la luce. La luce è lo strumento della rappresentazione dell'attimo. La luce tagliente, la luce, la famosa luce di Caravaggio, è come se fosse un flash, come se i personaggi siano colpiti in quell'attimo e quell'attimo è ricordato. E qui questo effetto è moltiplicato da tutto l'atteggiamento della scena. È come se i due pellegrini avessero bussato alla porta e Maddalena, alias Maria alias Maddalena, dalla cucina fosse arrivata a vedere che cosa succedeva, no? Nella soglia di casa, con sto fardello, no? Bello pesante, e che infatti lei ha questo movimento, no? Che è un movimento per sorreggere anche il bambino. Tutto questo nasce perché Caravaggio crea delle scene reali, mette i suoi modelli in posa come se li studia, come se lui fosse un regista o un fotografo, non parte da cartoni idealizzanti, ma parte quasi da una scena reale che poi, anche attraverso l'uso dei suoi strumenti, realizza. Ma la cosa più geniale è: chi ha assistito alla mia conferenza al Macro su Caravaggio il 14 giugno del 2019? Nessuno? Non ti ricordo? Perché era difficile. Vabbè, una persona. Ve lo dico perché tra 10 giorni faremo una seconda conferenza al Macro su Van Gogh, e questa di cui questa su Caravaggio dello scorso anno, che ha avuto un, insomma, è venuta, a me mi ha fatto molta allegria farla, mi ha fatto molto piacere farla, sarete ovviamente caldamente invitati, no? Li invitiamo, gli facciamo anche a loro la gitarella del formato e poi facciamo la conferenza, in questo caso è domenica. Allora, il dettaglio che Antini non si ricorda è la sineddoche, cioè la genialità o comunque la maniera di Caravaggio di risolvere il problema della Madonna di Loreto, il benedetto problema della casa che questo qui c'ha qua, lo fa con la figura della sineddoche, cioè lo fa con questa invenzione modernissima che è in particolare per il tutto. Allora, che è una figura classica del maniere espressive contemporanee, che lui comincia sostanzialmente a intuire qui. Che cos'è la parte per il tutto? Lui non fa la casa, fa lo stipite della porta. E quando i frati Agostiniani gli dicono ma la casa, ma eccola, non vedi, ecco lo stipite della porta. Quindi questo stipite assume una, diciamo, una rilevanza perché tutto l'episodio, diciamo, è legato in qualche maniera a questa famosa episodio della casa di Loreto. Quindi, cosa succede? Cosa succede veramente guardando questo quadro? Succede che le categorie critiche cambiano, cioè le categorie tue dell'interpretazione del reale cambiano. Antonio Presti direbbe io sono bello, cioè il fatto che io che sono uno dei pellegrini o comunque degli amici della Roma periferica di Caravaggio, o lei che è la donna e non è una santa idealizzata, entra dentro la scena, vuol dire che ci può essere uno sguardo estetico rivolto a noi stessi, no? Vuol dire che anche, fatti non aulici, no? Fatti della vita di ogni giorno possono assumere valenza. E un domani che io guardo una persona, non è detto che sia vestita imbroccato perché sia, tra virgolette, bello e interessante. Posso guardare e provare la bellezza anche attorno a me, anche in un frutto bacato, anche in una strada di un vicolo di Roma. E questo è uno dei livelli che nel suo caso è un livello che entra in rapporto anche a tutto, a questo discorso religioso che vi dicevo. Quindi avere questo quadro davanti vuol dire avere delle lenti dirette per interpretare anche la tua quotidianità. La tua quotidianità diventa interpretabile in maniera diversa perché vi sono state create delle lenti diverse. Ok? Allora, avviciniamoci adesso, entriamo in tema, entriamo proprio nel discorso dell'arte contemporanea che tra le altre cose ci permette molte cose. Il primo livello è quello che ci dà delle lenti per guardare un mondo non aulico, un mondo non formalizzato, attraverso delle lenti diverse, il che non vuol dire necessariamente, ovviamente, che i processi non sono mai lineari, no? Non è necessariamente la glorificazione tout court di un mondo periferico, abbandonato, eccetera, ma vuol dire comunque innestare una serie di ragionamenti, vuol dire innestare delle vitalità che sono vitalità che tu non pensavi potessero esistere. Tu senza l'arte contemporanea pensavi che l'unico modo di guardare al mondo era questo, e l'unico modo di progettare il mondo era questo, no? Allora, adesso noi cosa facciamo? Facciamo un brevissimo excursus tra i principali, ma neanche tutti, e particolarmente italiani, artisti dal dopoguerra a, diciamo, 15-20 anni fa, e in alcuni casi anche alla vera e propria contemporaneità. Cioè, io ho scelto dei punti che mi sembrano interessanti per voi da conoscere, in parte conoscete, già in parte no, che vi possono fornire delle lenti per interpretare questo reale periferico che è quello in cui noi andiamo a fare. L'interpretazione del reale è un passo intermedio alla riprogettazione, no? Io posso riprogettare se comincio ad avere delle lenti di sguardo, se comincio ad avere uno sguardo critico, se no sono semplicemente spiazzato. Non c'è più un corso di storia dell'arte in facoltà, è stato, ahimè, tolto. Quindi alcuni di voi conoscono queste cose dal liceo, ma non più attraverso un corso universitario. Questo devo dire è un peccato. Anche il corso di estetica credo che lambisca soltanto questi fatti, ha un core business che è un po' diverso, comunque, anche se in parte lo lambisce. Allora, questo è il famosissimo Alberto Burri, uno dei più rilevanti artisti italiani, e una personalità che è molto significativa a questo riguardo. Alberto Burri innanzitutto è un pittore e anche un medico chirurgo che ci spiega tante cose. È stato a lungo in prigionia e al ritorno dalla prigionia ha cominciato a creare opere. Lui lavora in genere per serie, cioè per 8 anni, 10 anni lavora ai sacchi, per 7 anni lavora alle plastiche bruciate, per 10 anni lavora ai gretti, cioè va un po' per fasi. Una lunga fase iniziale è questa fase dei sacchi. Perché per noi è significativa? Perché è significativa da tanti punti di vista, da tanti livelli, no? Il più facile, il più evidente è che in fondo è una modalità, come dire, espressiva che è molto comprensibile in chi ha vissuto questa fase di distruzione, di lacerazione, di morte legata alla guerra. In fondo è un tipo di espressività che dal punto di vista storico-sociale si avvicina molto, se immaginate il contesto, no? Questi sacchi, queste iute erano le iute dei deportati, le iute dei prigionieri, le iute dei sacchi di carbone, quindi questo ambiente si trasforma con lui, con queste tecniche del collage, una sorta di collage, sì, applicato a questi famosi sacchi che poi hanno la loro forza, la loro tessitura di per sé. E dal nostro punto di vista, una volta che conosciamo il mondo dei sacchi, e andiamo a girare per questi posti, ogni tanto ce li ritroviamo, no? Ogni tanto diciamo, tu guarda, ma quello è quasi come se, e forse su queste tecniche allora io posso cominciare anche a lavorare, no? Anche a lavorare dal punto di vista compositivo, espressivo, architettonico. I processi non sono lineari, noi stiamo seminando, diciamo, una certa relativa lentezza. Come vi dicevo, Burri ha varie fasi, questa è quella dei legni bruciati, e una molto famosa è quella dei cretti, perché i cretti sposano questa sorta di topografia, no? È una topografia... come? Cretti, i cretti di Burri. È questa fase in cui in qualche maniera, come spesso fa l'arte contemporanea, sembra quasi di annettersi delle componenti dell'architettura, no? È quasi come se i Cretti fossero delle topografie, è quasi come se i Cretti fossero delle planimetrie possibili, no? O delle reinterpretazioni di tessuti, spontanei, o addirittura delle conformazioni orografiche. Tanto dice, tanto fa, che lui dei Cretti, tanto dice, tanto fa Michela Massara, che cosa succede? Dov'è Michela? Questo è un piccolo test per capire. Tanto dice, tanto fa Burrico e Cretti che, non lo sappiamo, Tiziano Iacoboni, tanto dice, tanto fa Burrico e Cretti che, chi è Tiziano? Che non ci può essere uno che non sappia rispondere a questa frase, eh? Chi sa rispondere a questa frase? Eh? Oh, è ovvio. Chi è la ragazza? Come si chiama?
Non lo so.
Chiara Mascagni.
Come ti chiami?
Chiara Mascagni. Chiara Mascagni. Ho detto, no? Dove volevo arrivare io? Tanto dice, tanto fa i Cretti che le capita l'occasione concreta di fare i Cretti. E dove li fa? Li fa in questa situazione. Speriamo che la rete mi assista. Devo fare un attimo che li vediamo. Ok, tanto dice, tanto fa il nostro Burri che nella città di Gibellina eccoli qua, metto delle immagini direttamente così è più veloce, ecco. Cretto di Burri addirittura una entrata in Wikipedia, no? Di cosa si tratta? Si tratta di una grande crisi, spesso l'arte diventa molto potente quando si attacca a delle crisi, c'è il terremoto della zona del Belice, della valle del Belice, che è più o meno nel Trapanese, in Sicilia, molti paesi sono distrutti, tra cui Gibellina. Il sindaco di Gibellina è un sindaco che è molto pensa che l'arte possa essere determinante per una sorta di rigenerazione del paese, fonda il nuovo paese a circa 8 km più a valle rispetto al paese vecchio e nel nuovo paese fa intervenire molte operazioni d'arte, invitando molti artisti, eccetera. In realtà generando abbastanza sconcerto, perché lo iato è troppo forte tra i residenti e queste opere d'arte. Ma tra le altre operazioni c'è questa operazione proprio che fa Burri, e che è un'operazione molto interessante, e cioè lui riporta alla loro origine topografica urbana i suoi Cretti e sostanzialmente ricostruisce la planimetria del borgo di Gibellina distrutto dal terremoto attraverso i suoi famosi, questi suoi Cretti. Quindi questa si vede abbastanza bene dal posto, penso di sì, no? Quest'opera è appunto i famosi Cretti di Gibellina, che sono spazi in cui si entra, no? Perché i tagli è come se fossero, no, sono in scala con le strade, e quindi questa idea della topografia che quasi ritorna alla sua origine, no? Bene. Ok, eccolo qua. Quindi questo è un caso interessante. Quindi, insomma, Burri è interessante, può essere interessante, può essere una persona che la prima volta pensa che uomo fortunato che fossi io, se fosse questo il primo momento in vita mia che invito che incontro Burri, sarebbe fantastico, no? Io sarei felicissimo, no?
Sarebbe stato meglio se l'avessi conosciuto prima.
Lo so, ma meglio tardi che mai, non è mica detto, non è mica detto, il destino me lo fa conoscere in questo momento, magari prima non ero maturo, non lo capivo, invece adesso lo capisco, non si sa, l'ho incontrato adesso, ma è una gran fortuna, è una gran bella fortuna.
Ma anche sapere che all'Agnano ci sono tutti quanti, che abbiamo
visto. Certo, qua sotto, diciamo, questa è una selezione, poi quest'anno abbiamo cambiato la lezione, perché ci è venuta un'idea brillantissima che vi esporremo solo alla fine, ma comunque queste opere sono tutte opere esposte alla Galleria d'Arte Moderna, detta GNAM, a cui voi potete andare gratuitamente, come sicuramente sapete, siccome sono quasi tutti artisti italiani, quasi tutti. Credo che questa sia proprio una foto della GNAM, comunque insomma potete andarci quando volete. A volte noi andavamo a fine lezione alla GNAM stessa, oggi lunedì è chiuso e quindi noi abbiamo fatto di crisi risorsa, ci è venuta un'idea, anzi è venuta a lui per la precisione, ma noi l'abbiamo adottata e quindi è accettata, e un'idea che ci è sembrata bella, che vi raccontiamo alla fine. Allora, altro enorme personaggio, vado per ordine di grandezza, è Mimmo Rodella, vado per ordine di grandezza secondo me ovviamente, no? E non in assoluto, in termini del mio obiettivo, e il mio obiettivo è quello di farvi guardare la periferia con uno sguardo nuovo e innestarvi qualche processo creativo che non sappiamo esattamente quale sarà, però se seminiamo forse raccogliamo qualcosa. Se non seminiamo, siamo tranquilli che non raccogliamo. Allora, un altro grosso personaggio è Mimmo Rodella. Che fa questo Mimmo Rodella? È veramente interessante. Mimmo Rodella, altra parentesi, questi prima sono tutti pittori seri, non è che sono persone tube di Pollock, per esempio, o tutti loro, mica che sono così, sono pittori seri. Intendo dire che hanno il loro mondo figurativo, ce l'hanno solido, non è che...
Sì, anche tutta la formazione tecnica.
La formazione tecnica, è un mostro, è una specie di Mozart a Picasso della pittura, no? E poi fai farci tutta... Non è fa tutte le facce... È uno studente purtroppo non della nostra classe, quindi racconterà che saggio fa le faccia. E vabbè, certo, esce nel corridoio e dice, oh, guarda che c'è da là. E vabbè. No, perché lui è venuto, io ho fatto la faccia, quasi apposta l'ho fatta, e subito è scappato. E allora, va bene. E, allora, Mimmo Rodella cosa fa? Mimmo Rodella è un abitante di una nuova scena metropolitana, di una nuova scena che diventa molto forte negli anni 50 e 60, in cui il cinema era il mezzo prevalente di svago e di comunicazione, di tempo libero, eccetera. E quindi, dai oggi, dai domani, vede questo fenomeno che anch'io ricordo, di cui voi non avete la più pallida, neanche lontana idea, essendo praticamente quasi a due generazioni di distanza, e cioè i cartelloni dei cinema, tu neanche hai ricordo di questo, i cartelloni dei cinema davanti al cinema, cioè si attaccava, ci arrivava Ben-Hur, attaccavano Ben-Hur, poi arrivava Angelica il Sultano, attaccavano Angelica il Sultano, sopra quello, dopo arrivava... per un pugno di dollari, ad attaccare per un pugno di dollari. Che cosa è? Che un po' si scrostavano da soli, un po' questo giovane ha questa idea pazzesca, cioè va la notte con la spatola, con qualche amico, e si porta dietro, diciamo, il pacchetto, no? Il pacchetto di questi manifesti, e poi opera una cosa che lui chiama decoupage, credo in francese, decoupage, qualcosa del genere, forse decoupage ha ragione lui, e cioè questa operazione per, sì, una delle due, comunque questa operazione per cui lui riopera all'interno di questa stratificazione facendo apparire e disapparire alcune cose, e quindi attraverso questa operazione determina queste opere nuove che appunto sono fatte scalando, tirando, facendo qualcosa del genere. Ora tu dici, ma ho capito, innanzitutto lo posso fare anch'io, che è la classica affermazione sull'arte che viene fatta da, diciamo, sull'arte moderna, immaginate già dai tempi di Duchamp, che lui semplicemente prende una bottiglia e la porta altrove. Allora, al di là di questo, il problema fondamentale è che questo tipo di operazioni a loro volta ci danno uno sguardo critico, e quello è sempre il problema. Questa cosa ci fa guardare il mondo in maniera diversa, ci fa guardare il mondo contemporaneo in maniera diversa, ci crea idee compositive di natura diversa, in qualche maniera sintonizzate a questo cambiamento dello scenario urbano, del modo di essere, del modo di vivere, delle abitudini di oggi, oppure no? Certo che sì. E questi fenomeni, in qualche maniera l'arte, la dico grossa, la sparo grossa, ma ci proviamo, tanto per farci capire, l'arte è un po' come la filosofia da un certo punto di vista, in che senso? Che a sua volta, essendo una matrice, può influenzare molte altre cose. La filosofia può influenzare l'arte, può influenzare la politica, influenza la scienza, giusto? Se ragiono come Aristotele, cioè ho un campo, mi si apre un campo di modo di operare, giusto? Dal modo di catalogare le piante al modo di organizzare uno Stato, no? Il pensiero filosofico. Da un certo punto di vista, ho detto la sparo grossa perché è la prima volta che l'ho detta, però non è così stupida, l'arte è qualcosa che può influenzare a sua volta molti altri campi. No? Ed è vero se ci pensi, perché questo influenza la moda, immaginate, influenza il cinema, influenza l'alta arte, influenza in maniera terrificante la pubblicità, influenza anche le composizioni architettoniche, il mondo dell'architettura e il mondo della grafica. In qualche maniera un pensiero artistico, essendo, diciamo, in qualche maniera di norma, non sempre, primigenio, cioè arriva prima, perché rischiano di più, perché sono costruiti così, quindi di norma arriva prima, non sempre, ma di norma arriva prima, a sua volta influenza un ampio settore. Quindi, ed è proprio così, ed è assolutamente così. E quindi, diciamo, questo sguardo nuovo influenza modi nuovi di guardare, e quindi di fare, e quindi di applicare questo sguardo nuovo a diverse altre cose. Che ne pensate di questa cosa? L'arte come diciamo generatore, similmente alla filosofia, no? Penso che la dovremmo testare per vedere se questa ipotesi è effettivamente convincente oppure no. Quindi comunque sia, questo decoupage,
decollage.
Ma avete cercato su Wikipedia? No, ah, mo lo sai. Vabbè, decollage.
Decollage.
Vabbè, non è che se sei uno che utilizza Wikipedia. Sì, vabbè, ma non è che nessuno mette rotella decollage e vede se è vero. Perché quello ve lo interfaccio, No, poi dico, voglio dire, io faccio lezione, posso le slide, le cose posso fare pure il telefonino, ma 7:50, qualcuno che magari mi risponda, ci può essere. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Rimaniamo un po' così. La cosa più accreditata, voi sostenete, che è decollage, giusto?
Perché il collage procede addizione, invece il decollage
Sì, però la crisi sostrania possono essere anche in mentalità diversa. Ho capito, c'ha una sua razionalità, ma non sempre la razionalità funziona. Anche perché lui è proprio un nome, come dire, come un marchio di fabbrica, capito? Nel caso di Rotella. Allora, un altro molto, molto interessante, sempre di questo tipo di cosa, Klaus Eldenburg. Adesso passiamo all'America. Passiamo a un atteggiamento similare, ma che si sposa fortemente in America con un altro mondo, ed è il mondo della società dei consumi, è il mondo del boom economico, è il boom di, diciamo, di prodotti di massa che cominciano ad invadere l'ambiente metropolitano, e in cui sostanzialmente gli artisti operano ugualmente questa sorta di nuovo sguardo, per cui prendono su di sé non gli alberi e le pastorelle del Settecento, non so, oppure gli scenari urbani o del tempo libero dei professionisti, eccetera, ma prendono addirittura gli oggetti della vita della società di massa. Questo fenomeno si chiama pop art, popular art, e che dalla metà degli anni 50, dalla seconda metà degli anni 50 in America, comincia a diventare molto, molto significativo. Gli oggetti della vita quotidiana, in una maniera o nell'altra, attraverso un tipo di operazione o un'altra, diventano essi stessi oggetti dello sguardo dell'arte, dello sguardo critico dell'arte. Questo Oldenburg comincia con queste serie in cui realizza in ceramica hamburger, Coca-Cola, pezzi di fried chicken, cose di questo genere, e organizza tutta una mostra che la chiama The Street, che si organizzano su questa falsa riga, e poi va avanti praticamente tutta la sua carriera in questa maniera. Uno dei meccanismi classici che si opera in questo caso è il cambiamento di scala, no? La scala diventa molto grande, diventa enorme, e quindi attraverso questa sorta di cambiamento di scala, come dire, come se il cambiamento di scala di scala ti obblighi a guardare questa cosa. In alcuni casi questi grandi salti di scala diventano oggetti, tra virgolette, che animano l'urbano, che amano la scena urbana. Uno importante in Italia è il lago che è stato messo alla fine della stazione di Milano, che è Cadorna, che stazione è? Cadorna? In cui c'è questa sorta di grande ago. Un altro personaggio che appartiene a questo ambito culturale è Robert Rauschenberg, e lui opera anche, diciamo, pittoricamente attraverso degli assemblage molto, molto forti di materiali, di pezzi, eccetera, di nuovo muovendosi sempre in questo ambito, che è l'ambito della cosiddetta pop art. Qui individuo una serie di artisti italiani. Io ho pensato che la cosa migliore da fare è questa: finire la parte dell'arte, poi prendere un break e parlare di questi atteggiamenti in architettura, ok? Allora adesso tenete duro, un quarto d'ora circa, più o meno, finiamo la parte dell'arte, poi ci prendiamo un break e poi facciamo l'architettura, sennò è un po' strano qui, quindi ripiatevi un po' fiato. Qualcuno voglia di fare qualche domanda o qualche intervento, è sempre ben accolto. Non siate eccessivamente timidi, siate partecipi, a noi fa piacere se ci sfidate. È decollaggio, va bene, quindi non ha fatto una non ha un brand, ha proprio la parola esatta. Allora, un artista che abbiamo anche, diciamo, messo a fuoco recentemente da un paio d'anni, molto interessante, italiano, di un'altra generazione rispetto a Burri. Burri è un artista che ha cominciato ad operare nel, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fenone è un artista che ha cominciato ad operare attorno al 68, quindi più o meno quando aveva 25 anni, oggi ancora vivo e vegeto, e anche molto giovanile. E Fenone è un artista interessante che lavora quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre utilizzando pezzi del suo paesaggio originario, e cioè gli alberi, che attraverso le composizioni degli alberi lui determina da una parte una serie di echi, no? Di questo mondo più rurale, di un mondo più, più povero, di un mondo più antico, che comincia ad essere un elemento di interesse anche, no? Per guardare ai mondi periferici, dove così spesso, diciamo, brandelli di natura coesistono con lacerti, con lacerti di costruzione, no? Tutto questo mondo mezzo slabrato, un mondo tutto non in qualche maniera irregimentato, ma proprio quasi strappato. E Fenone ultimamente ha avuto una notevolissima, anzi pazzesca, consacrazione. Lui, alcuni di voi almeno sapranno cos'è. No? Lumaca? Lo sai? Vabbè, questo è forse leggermente più difficile del scherzo di Burri, però qualcuno lo saprà, uno lo saprà. Lei vuole scappare, poverino. Allora, se voi fate via del corso... Se voi fate via del corso, in asse con via dei condotti, vi trovate davanti a Fendi, cosa che qualcuno sa, e queste grandi ditte di moda hanno capito che un investimento nell'arte può essere interessante e vantaggioso. Fendi ha lì il suo headquarter, e io non capisco per quale miracolo, a me l'albero di Fenone piace molto, e sono entusiasta di avere a Roma l'albero di Fenone invece che la monnezza e gli alberi abbandonati, segati, non tagliati, di cui la città è piena, personalmente. Però immagino che abbia anche creato una serie di perplessità. Comunque è un'opera significativa, perché non è un'opera temporanea, cosa che io ho chiesto 50 volte prima di convincermene. Cioè, quello sta alla barcaccia di Bernini, che è il padre Bernini, non il figlio, sta là. Quindi è un'opera permanente, ed è una delle sue declinazioni di questo tema dell'albero, ed è un'opera, insomma, interessante, significativa, secondo me. Alighiero Boetti è un altro artista molto interessante. Lui è più noto perché gioca sempre sugli emisferi, diciamo il suo cavallo di battaglia è quello di avere l'emisfero del globo, il planisferio, diciamo, il planisferio, che lui tratta ogni volta in maniera diversa, con bandierine diverse, con colori diversi, e quindi mi interessava molto di cercare un'immagine prima, no? Come dire, Boetti quando non era Boetti. C'è tutto un mondo, chiaramente questo mondo del periferico è un mondo molto forte è molto sviluppato in particolare nei paesi del terzo mondo e negli artisti dei paesi del terzo mondo, che per ovvie ragioni hanno una serie di sintonia, no? su questi temi, riescono a leggerli, a trasfigurarli, a renderli poetici, drammatici, allegri a seconda dei casi, attraverso il loro lavoro. Questa è una donna, ti ricordi perché la storia di questo? Tu sei?
No. Era la nostra quella dell'Africa.
No, questo qui era perché un ragazzo aveva copiato questo nel suo autoritratto. E allora ci siamo messi a cercarlo, abbiamo scoperto l'artista da cui aveva copiato, che questa Julie Meretò, molto, molto brava. Quindi ne ho inseriti altri, almeno altri due, di artisti, diciamo, di queste caratteristiche. Per grande estensione, anche se un po' forzata, si può mettere anche William Kentridge, di cui in qualche maniera a Roma non si può non parlare, perché con l'immagine qualcuno ci arriverà, no? Ah, esatto. Perché William Kentridge ha creato un'opera molto significativa, che in realtà è un'opera fortemente voluta dall'artista americano Christine Jones, che almeno da 25 anni almeno cerca di promuovere in questa città così sorda e così disperante, cerca di promuovere una rivitalizzazione di almeno alcune parti delle sponde del Tevere, almeno quelle più centrali. Letteralmente non si dà pace, come Roma non possa in qualche maniera avere un rapporto con il fiume attraverso l'arte. Quindi Cristinda, la chiamo così perché è una persona che conosco bene, da buoni 25 anni, ha fondato questa associazione culturale di cui lei è a capo, che si chiama Tevere Eterno, cercando di promuovere questa idea della riappropriazione del fiume attraverso l'arte e riuscendo con fatiche inenarrabili a fare alcuni happening o alcune opere d'arte a Roma. In particolare due sono quelle più significative: quella svolta una decina di anni fa, in cui il Lungotevere era caratterizzato da vari movimenti e da varie presenze della lupa, e questa di William Kentridge, che si chiama Trionfi e lamenti sul Tevere, di cui anch'io ho scritto, credo che qua ci andiamo, non so, connesso a internet, vabbè, comunque c'è. Ma comunque William Kentridge fa una sorta di racconto lungo quasi un chilometro, in cui il titolo stesso dice, in qualche maniera arriva dall'omicidio di Moro e di Pasolini verso di noi, alle prime fatti di fondazione, alle prime battaglie, eccetera, srotolando questo racconto nei bastioni del Tevere, con una tecnica molto interessante. La sa? Chi la sa? Che tecnica d'opera? Esattamente. La tecnica è questa qua che ha detto il vostro collega, si coinvolge l'ama, lui fa delle grandi sagome in polistirolo che rappresentano la figura. L'ama arriva e strutta con i suoi getti sabbiati che puliscono, quindi il pulito diventa il bianco lo sfondo, lo sporco rimane l'immagine. con un fatto, diciamo, ovvio, che è un'opera, quindi da un certo punto di vista, non so come dire, destinata a morire, perché a Roma, dai, tranquillo, che lo smog e la cosa ben presto se le mangerà. Credo che questa, che l'opera sia di 5 anni fa circa, o che cosa. E quindi già adesso è abbastanza meno leggibile di quanto fosse, ma fa parte proprio della costruzione. Io ne ho un pezzo, perché sapendo il processo, una volta andavo lì per scrivere l'articolo, avevo trovato le catasse delle sagome, quindi quelle che sono a studio sono originali, sono pezzi effettivamente di Triumph and Lament di Kempis sul Tevere. Altri artisti, Gianni Piacentino, Luciano Fabbro, Paolini, che appartiene a una scuola, diciamo, anche concettuale, in cui spesso le opere sono quasi dei rebus, Mario Merz, che come sapete fa spesso i glu in varie forme, Michelangelo Pistoletto, Zorio, uno dei più affascinanti che è Gianni Scunellis. Queste opere, in particolare queste due, sono prese dalla metropolitana di Napoli, di cui parlavamo la volta scorsa. La particolarità della metropolitana di Napoli e la presenza dell'arte non è minimamente l'affresco, non è minimamente la pittura applicata su una parete, ma è un coinvolgimento molto profondo dell'arte e degli artisti con la stazione. Ogni stazione gravita su un tema, che è un tema spaziale, un tema architettonico, e la presenza dell'arte non è un layer, come dire, un quadro a una parete, che al limite posso anche non avere, ma è una profonda simbiosi, diciamo, con la stazione, con lo spazio della stazione, con la spazialità, e quindi molto spesso nelle stazioni di Napoli si tocca effetti quasi scenografici, quasi spaziali, gestiti dagli artisti. Lo dicevo anche la volta scorsa, quando avete la possibilità fate un giro a più di una stazione, scoprirete un mondo estremamente affascinante, molto molto bello, una sorta di miracolo, perché uno non si aspetta che esistano queste cose, diciamo così, vicino a noi. E l'opera di Martha Clark è un'opera molto interessante, è un altro artista americano molto molto, molto giovane, anch'esso molto molto interessante. Lui opera su delle costruzioni abbandonate. Sapete che in America è molto forte, è sempre stato molto forte questo fatto che la città si modifica perché segue anche i cicli dell'economia, e quindi ci sono interi quartieri che vengono abbandonati. E Martha Clark opera all'interno di queste case abbandonate come se fossero una sorta di decoupage tridimensionale, una sorta di oggetto in attesa di una sua trasformazione da relitto a opera d'arte, e quindi opera all'interno di queste case, lui stesso è giovane ovviamente, tagliando, scorticando, aprendo buchi particolari, eccetera. E quindi è diciamo un artista molto molto vicino anche al mondo dell'architettura, è molto molto vicino a tutto questa situazione. Alejandro Aravena ha fatto nel 2016 una biennale che forse aveva come tema portante, dal titolo stesso, Reporting from the Front, cioè reporting racconto, reportage, dal fronte, io credo che lui per fronte era evidente dal contesto che dal fronte intendeva dire i luoghi in cui più forti sono le contraddizioni, sono innanzitutto più periferici, più poveri, e in cui più forti sono le contraddizioni, sia le contraddizioni dell'architettura, le contraddizioni dell'urbanistica, e anche le ipotesi, no? di nuove idee, di nuove soluzioni, di nuove forme. E quindi in realtà è tutta una biennale che in un certo punto di vista un po' si sintonizza con un discorso come all'osso territorio. Forse Report in Front the Front è più chiaro, ma comunque all'osso territorio è più bello, e, secondo me. Questo è Antonio Presti, nessuno di voi è siciliano? Uno, due. Antonio è un personaggio unico, opera a partire dalla Valle della Lesa, tra Cefalù e Santo Stefano di Camastra, dove ha realizzato opere, ha realizzato con gli artisti, con grandi artisti, grandi opere nel paesaggio, in tutto un lungo periodo della sua attività. Poi ha creato un albergo dell'arte molto significativo, in cui ogni stanza è realizzata da un artista, e da almeno 15 anni, forse anche sì, 15 anni, 20 anni, ha spostato il suo focus sul paese, sulla città satellite di Librino, a Catania. Librino è una città pianificata, disegnata come piano, come fatto urbanistico da Kenzo Tang e poi realizzato da vari architetti. Ed è, diciamo, una situazione periferica in cui si scontrano molte tensioni, anche di natura sociale, anche criminale in una certa dimensione. Lui ha fatto una serie di operazioni e ne continua a fare in questo territorio. Se siete interessati, leggete l'articolo, ma il tema è molto simile. È proprio questa inversione dello sguardo, in una fase lui diceva proprio Librino è bello, io sono bello, eccetera, era uno dei motti che usava proprio per cercare di invertire questo sguardo. Questa è una grande serie fotografica sono fatte in una serie di workshop in cui sono rappresentati gli abitanti di Librino di varie età e di varie, diciamo, anche etnie, in questo caso accompagnate dalle parole del Cantico delle Creature. Tutto questo è messo in varie lunghe strade del quartiere. Se vi interessa, qui c'è questo. Allora, ultimamente ho letto con interesse il libro di Gabriele, dunque sposto, no, quello è l'artista, non ho messo il nome del libro, se l'ho messo altrove, quando lo troveremo. Comunque, degli esposti, il libro è un libro scritto dall'architetto degli esposti, ed è un libro molto interessante perché copre un libro di un architetto che copre l'arte d'avanguardia, e all'interno di questo libro si possono trovare anche filoni non così battuti, in cui per esempio l'arte concettuale è servita di grande ispirazione a tanto dell'arte cosiddetta decostruttivista, a tanto del pensiero arisbaniano, eccetera. E quindi l'avevo trovato un libro, almeno in quella parte, molto, molto interessante, e me l'ha servito. Questo è il caso particolare di Walter De Maria, quest'artista che usa una tecnica notazionale e quindi astratta, che quindi sposa anche l'arte concettuale molto, ed è strano come proprio questo ragionamento notazionale in realtà poi è quello che porterà molta linfa proprio all'arte, all'architettura. Che vuol dire un ragionamento notazionale? Lui dissocia la lettura, diciamo, fisica e reale del territorio, a cui invece sovrappone una griglia astratta di punti. In questo caso i punti in particolare sono antenne dei fulmini, sono parafulmini. E attraverso questo campo notazionale diverso si determinano, e qua vedete, delle letture, no? del territorio, dei grafici, delle linee forza, tutta una maniera di leggere il territorio in maniera completamente diversa dallo sguardo fotografico o normale. Questo che sembra un artificio così strano e così astratto, così concettuale, in realtà è uno di quelli che influenzerà più l'architettura, perché si interfaccia col concetto di layer, che è un concetto che diventerà in realtà molto significativo, e con delle tecniche che per esempio sono delle tecniche notazionali che per esempio ha usato Bernard Schumi alla Villette, dove ha impostato il suo progetto proprio inserendo una griglia di punti, che sono le griglie di punti astratte sul fatto, che saranno quelle che formano le sue famose follies, da cui poi determinano tutta un'altra serie di cose. Quindi è abbastanza interessante come alcune cose che sembrano lontane in realtà poi creano dei cortocircuiti. Qua, parlando di fulmini, farò a cortocircuiti, diciamo, ci sta. Allora, ci fermiamo qua, facciamo un break, poi facciamo come tutto questo influenza l'architettura in alcuni filoni della cultura architettonica e alimenta alcuni filoni della cultura architettonica, alcuni filoni. Naturalmente quelli che sono per ragioni espressive, ma direi anche in qualche maniera sociopolitiche, più vicine a questo ambiente, a questo environment. Allora, il primo che mi sembrava il giusto che voi conosceste è l'architettura, è l'architetto Rafelskin. Ah, io qua vi ho messo tra parentesi il numero di pagine del libro Architettura e Modernità, dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica, in cui si tratta di questo architetto. Una delle caratteristiche del libro, che tornerà anche più in là nella nostra discussione, servirà per alimentare un ciclo in particolare, e quello un po' l'avete intuito da questa lezione, è che è un libro che fa a volte risuonare, incrociare, sovrapporre il mondo dell'arte al mondo dell'architettura. Lo può fare evidentemente soltanto con alcuni tocchi, con alcune, diciamo, illuminazioni, se ci si riesce, quando ci si riesce, però è una caratteristica secondo me peculiare di questo tipo di libro, di quel libro. Comunque Rafelskin, di cui noi parliamo in quelle pagine, è un architetto che in qualche maniera non può essere dissociato da questo mondo periferico, di questo mondo informale. Di questo mondo fatto spesso di materiali anche molto semplici, assemblati con grande libertà. In qualche maniera, quando si va con un occhio un pochettino più allenato dentro alcune periferie, in alcuni casi, no, si annusa quasi, no? Si sente quasi, ah, ma quello se ne avessi saputo un po' di più poteva diventare un Erskine potenziale, no? Per dire, o chissà, magari Erskine ha visto qualcosa proprio in dei contesti naturali, e in dei contesti di questo tipo, perché è chiaro che qua siamo di fronte ad architetture progettate da un architetto, però c'è un eco di questa sorta di informalità dei mondi più popolari, più residuali, più periferici. Insomma, non rimbomba un eco fatto di un'architettura cittadina, un'architettura impostata su una serie di valori di permanenza e di equilibrio estetico, formale, simmetrico, eccetera, ma tende piuttosto a muoversi su altre direzioni, anzi sulle direzioni opposte. Quando vi dicevo che questo è anche naturalmente, come abbastanza naturale che sia, è anche vicino a un tipo di atteggiamento di tipo anche sociopolitico. Erskine è l'architetto, uno degli architetti principali, che come etichetta, un'etichetta un po' stupida, però come etichetta usiamola, è l'architettura della partecipazione, in cui l'idea è che l'opera di architettura non sia imposta dall'alto a chi l'andrà a abitare, ma possa nascere da un dialogo, no? Da una partecipazione tra architetto e utente, un dialogo che può investire le sfere del tipo edilizio, dell'organizzazione della casa e anche il mondo espressivo, dei materiali, dei colori. E quindi questo Erskine era, ahimè, un grandissimo architetto, un grandissimo campione. La sua vita è anche una vita particolare, perché lui in realtà è un architetto inglese che va in Svezia perché è obiettore di coscienza durante la guerra, e lui vive praticamente tutta la sua vita in Svezia ed opera principalmente in Svezia, alcune opere tarde, ritorna a farle in Inghilterra, di cui forse il suo capolavoro più significativo è questo Biker Wall, che è un edificio di edilizia economica e popolare. Come dimensioni, il numero di abitanti è paragonabile al Corviale, ma come vedete il suo messaggio è molto diverso. Il senso di libertà che questa architettura emana, anche il senso, come dire, di giocosità, no? che trasmette. I tipi edilizi che lui adopera sono tipi edilizi misti, spesso il complesso è fatto da un edificio alto, che è appunto il Biker Wall probabilmente detto, che ha un andamento ondeggiante e che ha due facciate molto diverse: una facciata a sud, che è questa, e una facciata che ha questa caratteristica anche formale, e invece una facciata a nord che è molto più chiusa, ed è anche trattata al laterizio, ed è come se proteggesse la parte a sud dai venti e dal freddo. E poi in basso ha un tessuto di case basse a schiera. Erskine si è trasferito nella città scozzese, dunque non è Edimburgo, ma è Newcastle, a Newcastle per seguire tutte le vicende di sviluppo e di azione del progetto. Avevano un ufficio proprio nell'area in cui sorgerà il Biker Wall, e questo ufficio era un luogo di
continui incontri con la popolazione, eccetera. Quindi in questo caso quello che noi dicevamo come, diciamo, capacità di sintonizzarsi anche con il mondo periferico, noi l'abbiamo visto nel mondo dell'arte, qui lo vediamo, lo cominciamo a vedere nel mondo dell'architettura, e si connota anche dal punto di vista sociale, umanistico, politico. Un personaggio estremamente affascinante da questo punto di vista è Unterwasser. Unterwasser in realtà è un personaggio rimosso dalla cultura architettonica, molto rimosso, ancora adesso rimosso, sostanzialmente perché lui è anche contemporaneamente un pittore. Ed è un pittore in chiave quasi come fosse un illustratore di fiabe, quasi come se fosse un illustratore di racconti. Ha una produzione incredibile, su Unterwasser c'è un vero e proprio mito nei luoghi dove lui ha creato le sue opere. Alcuni di voi probabilmente sono stati a Vienna e avete visto l'Unterwasser House. Comunque, è un grande mondo. E dico dell'Unterwasser House perché è anche una meta, diciamo, turistica sostanzialmente. E, diciamo, siccome ha questo aspetto molto fiabesco e molto colorato, molto informale, è stato molto sottovalutato dal punto di vista architettonico, facendo un grave errore, perché Unterwasser innanzitutto ha realizzato una quarantina di opere, tanto per cominciare, e queste opere, a vederle e a studiarle, sono opere estremamente interessanti dal punto di vista organizzativo, comunitario, dei materiali di costruzione, del modo in cui varie soglie della vita residenziale, dal pubblico al privato, sono organizzate, dal modo in cui il verde è inserito all'interno di queste, diciamo, di queste costruzioni. Che rappresenta l'esatto opposto del grattacielo verde di Boeri. Perché il grattacielo verde di Boeri è sostanzialmente una macchina a grandissimo costo, è un grattacielo isolato anche termicamente dal punto di vista dell'aria condizionata, che ha all'esterno questa vegetazione molto bella, molto ricca, che nasce in questi vasi. E il sistema deve essere potato, deve essere curato, ci devono essere addirittura degli arrampicatori specializzati per poter fare tutte le varie operazioni, e quindi si dirige fortemente come residenza di lusso. Provate a chiedere quanto costa un appartamento all'albero verticale, non vi fanno neanche varcare la soglia del lobby. E invece il discorso del verde di Unterwasser, che è sempre stato uno dei suoi pallini, lui addirittura lo definiva albero amico, aveva tutta una serie di strategie. Vedete come addirittura gli alberi sono nelle terrazze, fuoriescono dalle case. Il verde è un elemento fondamentale del suo mondo, ed è un mondo estremamente interessante, e che può essere molto, può appassionare molto alcuni di voi. Di Unterwasser naturalmente si trovano anche libri in cui c'è qualcosa di architettura, sono quei libri che costano anche meno di 10 euro, no? Perché siccome lui è anche un artista, è nelle serie, che ne so, nelle serie Giunti, in quelle serie lì che costano pochi soldi, ma sicuramente molto molto bello. Anni fa io lo scoprii Unterwasser andando. Io francamente mi prendo sempre un grande onore del fatto che in architettura e modernità comunque c'è un accenno a Unterwasser e c'è una foto di Unterwasser, anche se non è approfondito. Nella stragrande maggioranza di storia dell'architettura non esiste proprio, non è neanche lontanamente preso in considerazione. Mi è capitato di studiare alcuni suoi edifici con grande attenzione e in una fase indicare questo campo come un campo molto interessantissimo di studio all'architetto Angelini, che stava addottorandosi o stava svolgendo una tesi su dei concetti ecologici dell'abitare. Allora, in questa occasione abbiamo fatto questo articolo, eccolo qua, che è uno dei pochi articoli che ho fatto il click, quindi lo potete leggere se volete, a chi interessa, in cui cerchiamo di analizzare, pur nei limiti di spazio che si hanno in questo tipo di pubblicazione, per cosa fa dal punto di vista della progettazione effettiva Unterwasser, differenziazione, mediazione e pensiero sistemico nei progetti di co-housing di Friedrich Unterwasser. È un mondo molto molto interessante e molto affascinante. Magari uno di voi si entusiasma e si interessa, e allora le questioni cominciano a cambiare. Per gli altri era soltanto un'informazione di base. Quindi abbiamo visto Erskine, abbiamo visto Unterwasser, e molto molto noto nel campo della cosiddetta architettura, appunto, della partecipazione, un'architettura che guarda questo mondo, è ovviamente Lucien Kroll. Lucien Kroll è un architetto belga che ha assunto grande notorietà quando è stato chiamato dagli studenti di medicina di Louvain, dell'università di Louvain. Si dovevano realizzare i dormitori degli studenti di medicina, che partito un progetto più o meno istituzionale o più o meno tradizionale, hanno bloccato tutto e hanno chiamato appunto Lucien Kroll, che forse in questa occasione, attraverso una partecipazione con gli studenti, ma anche lo sviluppo di tutta una serie di armi e di tecniche basate sul collage, basate sull'informalità, eccetera, è riuscito a creare quest'opera, che è un po' un'opera simbolo, di questa inversione, no? Di questo sguardo. Perché vi faccio vedere queste cose? Perché nella mia testa, in qualche maniera, pensando a quei territori, no? I territori lì, immagino più un'ibridazione che parta da architettura di questa natura che dalla città ideale delle tavole di Urbino, no? Quello che io vorrei tenere lontano è un'architettura che ha un formalismo che non è proprio in sintonia con il mondo delle periferie, che invece di svilupparne le vitalità e dirigere le vitalità, facendo la cosa opposta, mortifica se stessa in quanto architettura del tutto inappropriata e mortifica ancora di più le periferie stesse. Ti spiego? Voglio evitare questo doppio livello di mortificazione. La mortificazione della periferia stessa attraverso un'opera del tutto fuori contesto e la mortificazione della stessa architettura che non ha ragioni d'essere in quella maniera, in quel luogo, in particolare. Vediamo se mo si è svegliato. Ok, non sembrerebbe che si è svegliato. Una delle grandi esperienze in questa situazione, in questo mondo, è l'esperienza di Rural Studio, che è l'esperienza con cui io chiudo in libertà e modernità. Naturalmente voi avete capito, ognuna di queste cose che io vi sto dicendo, da Burri a Rural Studio, da Erskine a Unterbach, ognuno è un mondo, no? Ognuno è un mondo. Io non posso fare altro in questo momento di fare una sorta di index, no? Una sorta una sorta di indice, immaginando in cuor mio, ma anche un poco vi direzioniamo attraverso l'assignment, immaginando che uno di questi o due di questi vi possano in qualche maniera accendere una curiosità, un desiderio, una voglia di approfondimento. Questo è, diciamo, il ragionamento. Ecco perché sono tanti e allo stesso tempo coprono, diciamo, l'indispensabile di conoscenza in questo campo. Allora, ognuno di questi dovrebbe portare a un link in qualche maniera significativo. Ecco, questo porta per esempio al sito di Rural Studio, i link sono un pochettino studiati al fine di portarvi da qualche parte interessante. E Rural Studio è un'esperienza veramente veramente piena di livelli di interesse. Sostanzialmente si tratta di questo. Un professore, un architetto e professore americano radicato nel sud degli Stati Uniti, quindi appartenente anche culturalmente a una cultura molto diversa da una cultura, diciamo, come può essere quella di Eichmann, che è un architetto tutto urbano, tutto metropolitano. E nel caso di questo architetto, che si chiama Samuel Mockbee, parliamo di una cultura sostanzialmente, quindi un tipo di paesaggio mentale sostanzialmente rurale, e anche molto legato al sud degli Stati Uniti, che è, diciamo, rurale e sud sono due paesi particolari. Insomma, in poche parole, Mockbee all'inizio degli anni 90 c'ha un'idea. L'idea è questa, di sviluppare il design and build che molte università americane hanno nel loro programma, invece che nei cortili del campus, in un vero e proprio territorio. Design and build si intende quel ciclo didattico che molte scuole americane hanno, che non tutte ma molte, che prevede che gli studenti progettano e anche costruiscano un'opera. E la particolarità dell'idea di Mockbee è che questo non si svolge per fare un parco giochi nel cortile del campus, ma va ad affondare una vera e propria situazione di crisi, che è quella di questa contea dell'Alabama, che è una contea poverissima. Io ci sono andato con un mio amico che era preside della scuola, mi ha portato proprio, siamo andati a vederle, alcune sono foto mie, e è una situazione di povertà rurale molto vicina a quella dell'Africa, diciamo, quasi come quella dell'Africa, incredibile a pensare all'America. Però d'altra parte anche nelle grandi città, no, in America ci sono delle zone che ci sono povertà inimmaginabili, quindi anche nella situazione rurale è analoga. Allora lui instaura quello che lui chiamerà Rural Studio in questa contea, si insediano in una casa, in una grande dimora che in parte riassettano. Le ragazze stanno dentro la casa con un poco di uffici direzionali, in una confusione inimmaginabile, non ho mai visto stanze più incasinate di quelle, e invece i ragazzi cominciano a costruire una cosa che loro chiamano The Shed, cioè un grande portale, diciamo, come se fosse un grande granaio, all'interno, fatto in lamiera, all'interno della quale pezzo per pezzo cominciano a sperimentare materiali nuovi, forme nuove, autocostruzione, eccetera. Allo stesso tempo creandosi quindi le proprie abitazioni. Sviluppata questa prima fase di di ancoraggio alla situazione, il Rural Studio prende, esamina delle richieste da parte della comunità, che sono richieste, come dire, di architetture che sono legate a fatti emergenziali, e cioè una famiglia particolarmente povera e particolarmente derelitta, una sorta di asilo mancante, oppure una casa per donne che hanno passato brutte avventure, cose del genere. Arrivano queste richieste, in una prima fase la struttura le esamina, crea delle priorità e a un certo punto decide, per esempio, quell'anno di fare questa casa. Quindi nasce una fase di progettazione che è svolta all'interno in America si chiama dello studio, no? Del corso, diciamo così, e da cui emerge il progetto, e contemporaneamente si valuta che materiali di seconda mano vengono regalati al Rural Studio per poter realizzare queste opere a basso costo, e quindi lo studio utilizza anche parte del proprio tempo a modo di laboratorio, no? Per capire come si può adoperare la moquette che ti regalano, oppure le targhe delle macchine, oppure i vetri delle automobili, eccetera. Una sorta di campus sperimentale della costruzione, simile a quello a cui tu sei stato in Francia, in questo caso però rivolto al materiale di riciclo. In questi quasi 30 anni, quindi si realizzano, ecco perché vi ho messo il sito, si realizzano molte opere, di cui ce ne può importare relativamente. La cosa che ci importa è che sono molto belle, molto forti, e molto interessanti, e direi molto poetiche anche, perché si combinano tutta una serie di meccanismi, e soprattutto queste sono soltanto due immagini. Questa casa, ad esempio, era originariamente una sorta di casa pollaio, vedete, una casa a un piano fatta così, è stata inserita in questo tema del bisogno di avere ingrandimento, di avere più stanze, più spazio per varie ragioni, e quindi loro intervengono con questa sorta di portale che diventa una sorta di transetto, vedete? È un transetto della casa che si innesta ortogonalmente, dentro crea anche degli spazi a doppia altezza, ed è un po' tutto, no? Cioè un intervento, se si vuole, anche minimale da un certo punto di vista, no? È un intervento che si può fare nell'arco di un anno accademico, perché tutte queste cose si svolgono in un anno accademico. In realtà il meccanismo è questo, che i laureandi stanno tutto l'anno, stanno da settembre a maggio, e fanno, credo, nel primo semestre soprattutto progettazione, e nella seconda parte costruzione, ma vengono anche gli studenti del secondo anno che non fanno veramente progettazione, fanno solo costruzione. Più o meno il meccanismo è qualcosa del genere. E queste opere quindi vengono a essere realizzate come manodopera specializzata. C'è soltanto un paio di carpentieri che vengono dal carcere vicino, no? Perché questa qua sta in una contea, queste cose americane si sanno, non si vede, sono viste nei film, in alcuni casi ci sono questi sistemi, e quindi in realtà i carpentieri, che sono quelli un po' più esperti, che sono in grado di seguire il lavoro, almeno quando ero io, erano, diciamo, detenuti che vivevano questa avventura anche come una pratica evidentemente di riscatto, no? Evidentemente, no? Di educazione, quindi diciamo l'operazione è veramente sistemica. Questa è un'altra opera molto bella, è una piccola cappella di lettura in mezzo a un prato popolato di galline e di altri animali, è proprio il nowhere. E questa bellissima forma è data da questa sorta di guscio, no? Fatto tra l'altro trovando questa tecnica di utilizzare i vetri delle macchine, vetri delle macchine che avevano quelli che sono stati regalati, il buco per la manovella, si sovrappongono su quel punto i vetri che permettono di fare le scaglie, diciamo. Sostanzialmente l'idea è questa, su delle basi molto semplici in mattoni. Questa è un'altra che invece usa in questo caso i blocchetti andati a male o rotti della costruzione, in questo caso le targhe in sovrappiù che gli sono state donate. Ecco perché loro in questa prima parte, dove c'è il magazzino, anche tengono tutti questi materiali e poi devono un po' sperimentare per capire come utilizzarli, non è che viene da sé. Quindi attraverso questo il sito, io qua vi ho linkato direttamente questa casa in maniera da poter meglio linkare una, e poi ecco, guardate quanto è bello l'interno. Diventa una sorta di quasi una basilica, no? E poi è possibile vederle tutte quelle che ci sono, è possibile navigare il sito, e credo invece che quest'altro link dovrebbe portare al mio articolo, se non sbaglio, ecco sì, porta al mio articolo in cui racconto questa esperienza, no, di aver incontrato questo tipo di architettura e perché era importante, eccetera. In quel momento non era ovviamente conosciuta praticamente da nessuno in Italia, e anche in America non molto, per tutta una serie di ragioni che poi scoprirete nel libro. Io la uso a chiusa proprio del libro. Allora, naturalmente, soprattutto in ambito nordico, io ho messo loro perché sono un po' i più famosi, ma questa idea di fare un'architettura basata sull'informalità, diciamo così, su una sorta di perifericità che diventa valore organizzativo, estetico, che richiama, diciamo, situazioni se non rurali, semi urbane, come sono quelle delle nostre periferie, è un tema che sviluppato da molti architetti. Loro, forse questo gruppo qua, questo gruppo danese, è uno dei più noti per questo tipo di architettura. Ecco perché io ve li ho segnalati, ma c'è tutto, diciamo, un grande filone. Credo che la pronuncia sia errata, ma se Giusten Van Kusten, diciamo Van Kusten, dovremmo andare abbastanza vicino. Di nuovo qui ci sono dei link appropriati, non so che cosa in particolare. In una fase della mia vita ho scoperto che esiste questa cosa che si chiama Pinterest, che in realtà è molto interessante se si vuole cercare per immagini, no? Cioè, a me interessa un poco questo tipo di mondo. Glielo dico a Pinterest che mi interessa questo, e lui mi cerca in automatico tutta una serie di varianti di quel mondo espressivo lì, no? O di quella soluzione lì. Allora, a me in questo caso specifico mi interessa cercare sull'informalità, no? E quindi gliene carico una, e magari a tempo morto no? Ne cerco altre, ne vedo altre, e a poco mi faccio anche un repertorio visivo, no? è anche un repertorio di soluzioni, di dettagli, di materiali, di modo di tagliare le finestre, di aggiungere i corpi, eccetera. Siccome a un certo punto della mia vita ho scoperto questa cosa, ho detto, magari non tutti lo sanno o non tutti hanno pensato che si poteva adoperare diciamo anche nel campo dell'architettura, in questo caso l'architettura diciamo legata alla parola come dire informale se volete, ma si può fare la stessa cosa su qualunque tipo di diciamo l'immagine di architettura o di altro, di qualunque altra cosa. Naturalmente il grande campione su cui non si può omettere di parlare in questo contesto è l'architetto Frangheri, perché Frangheri difficilmente in questo corso abbiamo modo di parlare di Frangheri, perché il tempo è ahimè tiranno, noi dobbiamo essere in grado di finire questo progetto nella seconda parte di febbraio e dobbiamo finire le lezioni circa il 10 gennaio e quindi non abbiamo poi tutto questo tempo, però a volte riusciamo a parlarne nell'altro corso parallelo, perché lui ha dei rapporti interessanti con l'elettronica e con l'informatica e quindi in genere facciamo una lezione mista, no? Che può essere di interesse anche per le persone del laboratorio. Perché Frangheri è molto interessante in questo contesto? Diciamo, per un sacco di ragioni. La prima è che lui è compagno di strada e amico di tutta una serie di artisti della pop art. Quindi lui il mondo dell'arte per una lunga fase lo vive da amico, diciamo, sostanzialmente degli artisti. Negli anni 60 e inizio anni 70 lui ha un tipo di architettura più professionale, diciamo così, però è nella sua vita privata è molto legato a questo mondo dell'arte. Durante questa sua vita professionale, più professionale, ha qualche piccola commessa dagli stessi artisti in cui sperimenta un poco, però diciamo sostanzialmente quindi è fortemente interessato al mondo dell'arte, quindi all'arte povera, al pop, eccetera. Questo è un canto. Il secondo canto è che il grande passione, hobby di Gheri è quello dei materiali di costruzione, in particolare dei molti materiali di costruzione di natura informale, povera, i compensati, gli asfalti, le finestre preconfezionate, che sono molto forti in America come tipo di i corrugati, eccetera. Ha un po' sempre sviluppato questa, diciamo così, questa passione. E che gli deriva dal fatto probabile che lui ha passato un poco di anni della sua vita in un negozio di ferramenta. E queste due cose entrano un poco in sintonia, si incrociano quando lui entra in crisi dal punto di vista professionale, contemporaneamente entra in crisi dal punto di vista familiare, fa una sorta di botto e decide di ricominciare. Quindi ricomincia azzerando tutta una serie di fatti della sua vita e interviene su questa casetta, una casetta linda e pulita in stile olandese, che qua potete intravedere sotto, che lui letteralmente investe di questo mondo pop, di questo mondo popolare, sembra un Rauschenberg da un certo punto di vista che lui conosce benissimo, e quindi questo mondo diciamo informale, vernacolare, periferico, residuale, entra fortemente in questa casa e da questa casa, che è realizzata nel 78, diventa progressivamente un filone molto, molto importante, molto significativo, che segue molte tappe dell'evoluzione di Frangeli. Sono passati da allora, dal 78, 40 anni, 41 anni, quindi le tappe sono molte. Gheri continua ancora oggi ad essere attivo, anche se in una maniera, diciamo, diversa. C'è soltanto un eco di questo mondo, che lui addirittura definisce, lui gli dà anche un nome, e in questo caso lo chiama Chipscape. Quindi quando noi diciamo tutte queste parole, residuale, periferico, vernacolare, eccetera, lui in realtà il mondo delle periferie lo chiama Chipscape. Chip vuol dire economico in inglese, ma non so se la traduzione più bella di chip com'è. C'è una camicia chip, no? In italiano? Scadente. Sì, economico è quello che dicevo in un primo momento. Però economico, non so, il chip è più risonante in America. Nell'inglese chip è molto più usato. Sì, è molto più usato di quanto noi usiamo economico, no? Noi possiamo dire, a volte in dialetto possiamo dire scrauso, vagamente, no? Ma scrauso non è esattamente, cioè chip è un po' una cosa che viene usato spesso nella lingua inglese, mentre noi raramente usiamo la parola economico, no? In questo contesto. Comunque, il mondo chip è questo mondo, diciamo, non alto, un mondo fatto di cose semplici, economiche, ma che comunque possono avere anche un loro contesto, no? Un loro contesto culturale. Lui addirittura dice, può esistere uno scape, no? Cioè può esistere quello che noi diciamo in italiano, un paesaggio, noi diciamo, no? Tradurremmo chipscape come paesaggio povero. In realtà scape in inglese è molto più potente, perché spiega veramente, dice possiamo avere una visione del mondo chip, possiamo avere un chipscape, possiamo interpretare, qua il cerchio si chiude, no? Possiamo interpretare il mondo attraverso una categoria chip. Abbiamo un occhio, uno sguardo critico, uno scape, una visione. Scape vuol dire come visione, no? Ed è molto interessante, è molto più logico come lo usano gli inglesi, nella lingua inglese, diciamo attraverso il suffisso, che attraverso la nostra idea di paesaggio, di cui avremmo bisogno di fare tutta una lezione a parte per spiegarvi perché è più potente questa, perché noi possiamo creare molti equivoci. Loro invece dicono posso avere tante visioni, no? Posso avere del landscape, la visione della terra, che è quella che noi tradurremo in paesaggio, ma posso avere urban scape, no? O posso avere il moonscape, o posso avere altre, oppure ieri si inventa il chipscape, cioè io posso pensare a un tipo di architettura, eccola qua, la vedete un po' più grande, che è un'architettura dell'informalità e anche dei materiali off the shelf, no? Si dice i materiali che si comprano ai grandi magazzini, no? Direttamente, spesso non trattati, no? O perché aspettano di essere trattati, oppure perché rimangono tali. Questi compensati che lui adopera spesso sono pensati per essere trattati, in realtà lui non le tratta, la materia è uguale, le lamiere uguale, eccetera. Quindi questo chipscape è, come dire, qualcosa che richiude un pochettino il nostro ragionamento, perché quello che noi stiamo cercando di dire in fondo è che dobbiamo cercare di avere delle categorie della visione che ci permettano di interpretare criticamente questo contesto. Interpretare criticamente nella mia terminologia non vuol dire criticarlo semplicemente, vuol dire interpretarlo, no? Uno sguardo critico vuol dire uno sguardo che si interroga, che interpreta, giusto? Piuttosto che uno sguardo passivo. La critica non è un'interpretazione sulla realtà, non è necessariamente un atto, diciamo, di tipo negativo, è un atto di interrogazione. Se io sono uno spirito critico non vuol dire che sono uno che protesta necessariamente, ma sono uno che mi interrogo sulla realtà, no? E così è lo sguardo. Quindi io posso avere uno sguardo critico sulla realtà, vuol dire che io mi interrogo su questa realtà, cerco di misurarmi, cerco di trovarne delle vitalità e cerco anche di misurarmi anche in contraddizione, perché no? E quindi il Cheapskate è un po' quello che fa chiudere questo l'oggetto di questa lezione, che è partita da Caravaggio e dalla in qualche maniera, dal perché Caravaggio è uno che presenta questo. Allora, noi qua abbiamo due fatti. Un fatto che nella storia di questo Unlost Territories vi vogliamo segnalare. Noi siamo partiti a pensare queste cose e a fare questa lezione sull'arte quando abbiamo deciso, come ho detto prima, l'altra lezione, abbiamo vissuto questa esperienza del MAM, del Museo dell'Altro e dell'Altrove, localizzato al centro di Unlost Territories. Abbiamo vissuto questa esperienza sia come, diciamo, architetti, che hanno partecipato, da architetti artisti, diciamo, all'esperienza, sia successivamente come abbiamo innestato un ragionamento critico. Cioè abbiamo visto questo museo di nuova impiantato in un macello, diciamo, sostanzialmente, e abbiamo cominciato a interrogarci, ecco, forse adesso, questo lo vediamo un po' attraverso il film adesso, questo è il salumificio abbandonato, e questi film sono in realtà 7-8, raccontano le opere del museo, raccolgono le azioni fatte e le opere stesse. Giorgio De Fini, tanto perché capiate come le cose si incastrano, è allo stesso tempo il direttore del macro asilo ed è il luogo dove noi andiamo a fare questa conferenza su Van Gogh, in cui vi invitiamo, è lo stesso luogo dove abbiamo fatto quella su Caravaggio. Il macro è un luogo, tra l'altro, molto bello per l'arte contemporanea a Roma, e probabilmente alcune di voi lo conoscono. Legano le due cose insieme la personalità di De Fini. Allora, in questo luogo loro cominciano a raccontare in questa serie di sono una serie di film uno dopo l'altro. Innanzitutto un primo progetto
nel 2009, un gruppo di 200 persone, ecco, tra migranti, precari e famiglie senza